www.vendigio.it e la storia continua. L'unione fa la forza. Il re bambino. Forse di questa riorganizzazione di un regno che pareva per il momento pacificato, il 24 giugno del 1169 Federico faceva designare dalla dieta il suo secondogenito Enrico, di appena 4 anni, come re dei Romani, e il 5 agosto successivo lo faceva incoronare in Aquisgrana. L'incoronazione dell'erede designato era pratica bizantina consueta, ma in Occidente l'ultimo caso del genere risaliva a 2 secoli prima. Ignote le ragioni della scelta di lasciar da parte il primogenito Federico. Può darsi dipendesse dalle cattive condizioni di salute di questi, ma può anche darsi che Federico scegliesse il secondogenito per suggerire un limite a quello strano e stesso principio dinastico della scelta del re di Germania, principio che egli naturalmente desiderava instaurare, ma che non godeva delle simpatie dei nobili tedeschi. Oltre a ciò, Enrico non era legato al giuramento di Würzburg, che ovviamente non aveva prestato. La sua elezione poteva essere un ulteriore segnale di distensione inviato a Papa Bandinelli e ai vescovi alessandrini di Germania, sempre più numerosi. Anche Pasquale II, III, era morto nel settembre del 1168 e la posizione del nuovo Papa imperiale, Giovanni, abate di Strumi, che aveva assunto il nome di Callisto III, non sembrava molto forte. I prelati che si pronunziavano in favore di Alessandro aumentavano ogni giorno in numero e in prestigio. Ad ogni modo, Federico stava di nuovo pensando a una discesa in Italia. L'aveva solennemente annunciata nel marzo del 1172 durante la dieta di Worms, e da allora aveva lavorato con vigore alla soluzione dei problemi tedeschi, che ancora rimanevano sul tappeto, mentre stringeva legami con l'Ungheria. Nel maggio del 1174 ebbe un nuovo colloquio con Enrico il Leone a Ratisbona. Sapeva che la nuova campagna sarebbe stata dura, e che avrebbe perciò gradito l'appoggio del cugino. Ma Enrico non prese parte alla nuova impresa. Scendendo per la quinta volta in Italia, nell'autunno del 1174, Federico doveva trovare parecchie cose cambiate rispetto a 6 anni prima. Che cos'era accaduto? In effetti, si potrebbe dire che erano successe 3 cose. Primo, Milano non solo era risorta dalle sue rovine, ma aveva assunto di nuovo il suo ruolo egemone in tutta Italia settentrionale, guadagnandosi la sia pur non del tutto incontrastata leadership di una Lega Lombarda, che era intanto diventata un organismo colossale, anche se non unitario né agile. Secondo, il prestigio di Papa Alessandro III era divenuto universale, al punto che il mantenimento dello scisma suonava ormai ridicolo. Terzo, l'influenza del re di Sicilia e dell'imperatore di Costantinopoli era cresciuta e i rapporti di entrambi con il Papa e con i comuni lombardi si erano rafforzati ulteriormente. La fondazione di Alessandria. La fuga di Federico dall'Italia nel marzo del 1168 aveva lasciato i suoi nemici in uno stato di grande euforia. Nell'aprile del 1168, alla confluenza fra il Tanaro e la Bormida, in una invidiabile posizione strategica inconeata fra il territorio di Pavia, le terre del Marchese Monferrato e quelle dei Conti di Biandrate, nonché in grado di controllare l'accesso all'entroterra lombarda al mare di Genova, veniva fondata una nuova piccola città. Erano i comuni della Lega a fondarla, sfidando il sire di Monferrato e i pavesi. Ma la fondazione di una città era una prerogativa regia, per cui la sfida andava a Federico e non a caso, in omaggio a Papa Bandinelli, l'avevano chiamata Alessandria. La fondazione di Alessandria, precedente di poco la dieta di Lodi, in maggio, durante la quale si ripeté con qualche variazione il giuramento del dicembre del 1167, e si presero varie decisioni, fra cui quella di stabilire una sorta di tribunale arbitrale interno alla Lega che sostituisse il diritto dell'appello all'imperatore e, in altre parole, la Lega si arrogava funzioni pubbliche nel momento stesso in cui, decretando l'invalidità di appelli dall'imperatore, impediva l'esercizio di quelle, giuridicamente parlando, e legittime. Era evidente che ormai i Lombardi non intendevano più recedere dalle loro scelte. Il fatto che la Lega si dotasse di un suo sigillo, nel quale era effigiata un'aquila simile all'imperiale, ma con la testa rivolta a sinistra anziché a destra, e forse il proprio vessillo, prova della sua ormai evidente volontà di sostituirsi all'impero come autorità pubblica, o comunque imporsi adesso come entità sovracomunale. I patti della Lega venivano periodicamente giurati di nuovo, man mano che l'adesione giungevano a rafforzarne la compagine. E attraverso la sua politica si possono discernere le linee di una organizzazione territoriale, di una politica viaria e commerciale comune e di un sistema doganale. www.redigio.it. E la storia continua.